Dal Salmo 104. È Lui, il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Si è sempre ricordato della Sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del Suo giuramento ad Isacco. Il Signore ricorda sempre la Sua parola santa. Fece uscire il suo popolo con argento e oro. Nelle tribù nessuno vacillava. Quando uscirono, gioì l'Egitto, che era stato colpito dal loro terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte. Il Signore ricorda sempre la sua parola santa. Alla loro richiesta fece venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque. Scorrevano come fiumi nel deserto. Così si è ricordato della sua parola santa, data ad Abramo, suo servo. Il Signore ricorda sempre la sua parola santa.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Questo episodio della moltiplicazione dei pani è comune a tutti e 4 gli evangelisti, non solo, ma esistono poi dei duplicati. Di fatto, sia Matteo che Marco raccontano un episodio simile, se non proprio lo stesso, e lo raccontano 2 volte. Quindi, questo sta a significare, è l'unico episodio, tra l'altro, che viene riportato più e più volte. Questo comunque sta a significare il fatto che questo racconto miracoloso della moltiplicazione dei pani stava molto a cuore alla comunità cristiana primitiva, ai primi cristiani, perché era non soltanto un ricordo di un gesto prodigioso compiuto da Gesù per compassione della folla, ma questo gesto della moltiplicazione dei pani richiamava anche un altro fatto molto importante, la celebrazione dell'Eucaristia. E di fatto ci sono alcuni particolari che ci inducono a collegare strettamente questo episodio all'ultima cena compiuta, celebrata, vissuta da Gesù Cristo. La benedizione, l'alzare gli occhi al cielo, sono gesti che ci riportano in un contesto eucaristico da ultima cena. Non solo, ma questa cifra enorme di persone che si ritrovano in un luogo deserto, erano circa 5.000 uomini e tale cifra è condotta e riferita ai soli capi di famiglia, senza contare le donne e i bambini, quindi un numero enorme di persone che si ritrovano convocate per seguire Gesù in un luogo deserto, privi di ogni scorta, di ogni possibilità di far rifornimento, con il rischio di morire di fame. L'entusiasmo che Gesù suscitava nelle folle era un entusiasmo grande, ma si fa fatica a capire come questi numeri potessero corrispondere ad una realtà. Di fatto, leggendo in filigrana questo episodio alla luce di due fatti del Vecchio Testamento, quella della manna nel deserto, prima lettura, e quello di Eliseo che compie un gesto simile, cioè dà da mangiare a 100 persone usando semplicemente 20 pani d'orzo, quindi moltiplica 5 volte il bisogno di una persona e si ritrova a sfamare queste persone. Ma qui siamo con 5 pani e 2 pesci e non ci sono 100 persone, ma ci sono migliaia di persone. Ecco, allora queste cifre che sembrano essere iperboliche ci fanno capire che il fatto storicamente in se stesso si è realizzato, cioè è vero, ma gli evangelisti, la comunità cristiana delle prime ore, dei primi anni, collegavano questo episodio miracoloso a quell'altro ancora più miracoloso, quello eucaristico, cioè il pane disceso dal cielo non è in grado solo di sfamare 100 persone, 5.000 persone, 20.000 persone, ma è in grado di sfamare tutti quanti, tutti i cristiani di tutti i tempi, di tutte le nazionalità che esisteranno fino alla fine della storia e si ritroveranno a celebrare l'Eucaristia. E questo pane disceso dal cielo è in grado di sfamare. Mosè, nell'episodio della sinagoga di Cafarno, raccontateci da Giovanni nel capitolo 6, dice Gesù: sì, Mosè vi ha dato manna da mangiare, l'ha dato ai vostri padri, ma questi morirono. Invece chi mangia la mia carne e beve il mio sangue non morrà in eterno. Quindi c'è questo collegamento diretto tra il racconto miracoloso, prodigioso della moltiplicazione dei pani che è avvenuto in un momento storico ben preciso e la celebrazione dell'Eucaristia dell'ultima cena, dove Gesù non soltanto sfamerà la fame, il desiderio grande ed infinito che sta insito nel cuore degli apostoli, ma sfamerà questo desiderio, questo bisogno di vita per sempre a milioni, miliardi di persone che lo seguiranno dopo fino alla consumazione dei secoli.
A me piace sempre guardare quello che c'è magari prima, no, del brano che dobbiamo commentare a Radio Missione Francescana. E oggi guardando vedevo che prima c'era l'esecuzione di Giovanni Battista, cioè c'è il racconto di Erode che chiede alla figlia di Erodiade che cosa desidera perché ha danzato molto bene, un brano che conosciamo bene, no? E quindi dice: cosa vuoi? La figlia chiede alla madre e alla fine va da Erode e dice: dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. E questo capitoletto si conclude dicendo: la sua testa venne portata su un vassoio e fu data alla fanciulla ed ella la portò a sua madre. I suoi discepoli andarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informarne Gesù. Quindi Gesù, dopo che ha saputo di questo fatto, che è morto Giovanni Battista, al quale comunque era legato da affetto, da conoscenza, da sapeva quello che Giovanni Battista rappresentasse per... Ecco, subito dopo si dice, udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Probabilmente, saputa questa notizia così triste, Gesù desidera ritirarsi per pregare il Padre, per stare in comunione col Padre, per rimanere da solo. Ma non ce la fa, perché la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalla città, dalle città. Quindi c'è questo desiderio di Gesù di ritirarsi e forse di piangere la morte di Giovanni Battista, ma non ce la può fare perché la gente lo segue. E Gesù cosa fa? Gesù non si ferma a quello che è appena accaduto, anzi, forse proprio per quello che è appena accaduto fa quello che ha fatto poi e che si legge in questo brano di Vangelo. Cioè, anche all'inizio di questo brano si dice: sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Quindi la prima cosa che fa Gesù, nonostante quello che è appena successo, una cosa triste, una cosa grave, brutta, ecco che Gesù si preoccupa dei fratelli, si preoccupa delle persone che lo seguono, delle persone che non hanno neanche capito bene chi lui sia, ma vogliono stare con lui, pensano di stare con lui e ha compassione di loro. E cosa fa? Guarisce tra loro alcune persone malate. E poi non solo. Sente che questo popolo ha proprio bisogno di lui, sente che questo popolo ha fame, questo popolo non ha niente. E forse quello che è accaduto a Giovanni Battista glielo fa capire ancora di più, no? Lontano dal Signore Gesù succedono solo cose negative, cose brutte, cose ingiuste. E allora lui appunto sa che lui è venuto per portare la giustizia, per avere compassione della folla, per guarire i malati, per dar da mangiare. E quindi subito dopo c'è questo racconto appunto del miracolo del pane e dei pesci. A me piace metterli insieme questi due brani, no? Che sembra che assolutamente non abbiano niente a che vedere, perché appunto il primo brano finisce così con la morte di Giovanni Battista e i discepoli che vanno a informare Gesù, e subito dopo c'è questo ritirarsi da parte di Gesù che non è riuscito, però che non riesce, e poi c'è questo andare della folla verso di lui, questo avere compassione di Gesù per la folla e desiderare appunto di fare qualcosa di buono per loro, per tutta questa gente, sia guarendo appunto i malati, sia addirittura dando loro da mangiare, cioè dando loro quello di cui avevano bisogno. E riportato ai giorni nostri, io credo che questo possa voler dire: andiamo da Gesù, seguiamo Gesù, perché lui è veramente colui che ci sfama, colui che ci toglie la fame, colui che ci toglie la paura, colui che ci toglie la malattia, nel senso la malattia interiore, la malattia del cuore. Quindi dobbiamo andare da lui, dobbiamo cercarlo, dobbiamo seguirlo come ha fatto questa folla, certi che il suo amore e la sua compassione ci sfameranno, ci faranno sentire sazi. È un po' il significato anche di questo Vangelo, no? Oltre al significato che dava Padre Gianni nel senso dell'Eucarestia, no? Del richiamo all'Eucarestia, però è anche vero che noi da Gesù possiamo avere tutto, cioè lui ci basta, lui è il compenso della nostra sete, della nostra fame, dei nostri bisogni. E quindi è un po' un risentire queste parole per ciascuno di noi e metterci un po' nei panni di questa folla, no? Che lo segue nel deserto, senza capire bene magari perché lo sta seguendo, però poi appunto vede quello che Gesù fa, quello che Gesù compie per lei, e quindi prova quella sazietà, quel non aver più fame, quel sentirsi appagato che proviamo anche noi a volte quando sentiamo che il Signore è con noi, quando sentiamo che noi lo stiamo cercando, che noi lo desideriamo accanto a noi, accanto alla nostra vita.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana questo commento alla liturgia della parola terza domenica dopo l'Epifania secondo il rito ambrosiano. Si diceva che Gesù, ritiratosi nel deserto, di fatto poi viene seguito a piedi dalle città da migliaia di persone. Gesù si ritira perché l'incidente, l'omicidio, l'uccisione del Battista lo preoccupa un po', era suo cugino, lo conosceva dall'infanzia, è un duro colpo, è stato un duro colpo probabilmente per il Signore questa mancanza, questa morte violenta del precursore a causa di un piccolo re che non era paragonabile a nessuno dei re esistenti allora in questa provincia sperduta dell'impero romano. Lo seguono, lui desidera probabilmente ritirarsi un po' da solo, fuori dalle città, fuori da sguardi non troppo benevoli nei suoi confronti, in comunione con gli apostoli che aveva scelto, ma soprattutto in comunione con Dio, a pregare in un luogo deserto. Vide la folla e l'evangelista Matteo annota: sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Cioè il suo bisogno di solitudine viene accantonato perché c'è un bisogno altrettanto urgente e necessario che riguarda la folla, coloro che lo hanno seguito. Li guarì e guarì i loro malati. E poi subito dopo troviamo descritto l'episodio della moltiplicazione dei pani. Gesù disse loro, dopo che gli apostoli gli fecero osservare che il luogo è deserto ed è ormai tardi, quindi è prudente congedare la folla perché rischia in qualche modo, prima che giunga la notte fonda, a raggiungere i villaggi e quindi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù dice: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Ecco una prima annotazione o considerazione che ci sembra importante. Di fronte ad un problema, ad un'urgenza, gli apostoli fanno presente al Signore che cosa? Che c'è un problema? No, ma risolvono il loro problema, che è poi quello della folla, in un modo molto semplicistico, troppo umano, diremmo noi, perché di fatto Gesù non accoglie, non raccoglie questo suggerimento, anzi controbatte e propone: date voi da mangiare. Cioè, se c'è un problema, non dobbiamo accantonarlo, far finta di risolverlo, cercare scusanti. No, se c'è un problema occorre affrontarlo. Se gli altri hanno un bisogno, un problema, deve per compassione diventare anche il nostro problema e non demandare a niente e a nessuno la possibilità di risolvere, di affrontare questo problema. Date voi stessi da mangiare. Ci abbiamo niente, rispondono gli apostoli. 5 pani e 2 pesci, ma migliaia di persone? Cominciate a dar da mangiare. Portatemeli qui. E gli rispezzò e poi vuole avvalersi della collaborazione di quel poco che gli apostoli hanno o di questa pochissima insignificante riserva di pane e di pesci, vuole che in qualche modo gli apostoli entrino in collaborazione con lui. Rispezzò, però date voi da mangiare a tutti quanti. Ecco, un richiamo, un'indicazione che proviene, che scaturisce, che emerge dal Vangelo di oggi è proprio questa: il desiderio di Dio di dilatare la sua compassione. Lui ha compassione, ma vuole che anche noi ci muoviamo, mossi, ci lasciamo prendere dalla sua stessa compassione e in qualche modo, per quel poco che possediamo e che possiamo, in qualche modo sovveniamo alle necessità e ai bisogni degli altri, affrontiamo i loro bisogni e con l'aiuto del Signore, al quale niente è impossibile, veniamo incontro a questo bisogno, a questi bisogni.
La settimana scorsa, se vi ricordate, domenica c'era il Vangelo delle nozze di Cana e Maria, vediamo Maria in questo brano di Vangelo che dice a Gesù: non hanno più vino. Cioè la gente, gli sposi, non hanno più vino. E cosa fa Gesù dietro le pressioni di Maria? Dà il centuplo di questo vino, cioè ne dà iosa di questo vino, è anche il migliore di tutto il pranzo, di tutto il tempo del pranzo. Vuol dire che, e qui succede la stessa cosa, no? Gesù che dice: date loro voi stessi da mangiare, e i discepoli dicono: ma ci sono soltanto 5 pani e 2 pesci, cioè non c'è niente. La stessa scena si ripete in un modo diverso, in un ambiente diverso, in un contesto diverso. Però è un po' la stessa cosa, se vogliamo, come significato, no? Quando noi ci accorgiamo che quello che noi abbiamo è poco, ed è sempre così, perché quello che possiamo avere noi è sempre molto relativo rispetto a quello che può avere e dare il Signore Gesù. Quando noi ci accorgiamo di questo, cioè ci rendiamo conto del nostro limite, della nostra piccolezza, e sappiamo rivolgerci, come ha fatto Maria durante il brano delle nozze di Cana, verso Gesù, chiedendo di fare qualcosa a Lui, chiedendo di venirci incontro, non di fare tutto Lui, ma di venirci incontro, perché quello che abbiamo è poco, ecco che Gesù interviene, e interviene alla grande. Proprio interviene alla grande. Lo vediamo appunto nel Vangelo di settimana scorsa delle nozze di Cana, e lo vediamo oggi nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. Però, ecco, Gesù vuole questo sforzo da parte nostra, che noi gli presentiamo quel poco che abbiamo, che a volte ci sembra niente, ci sembra che non possa servire assolutamente a nulla, ma se noi lo consegniamo a Lui, questo nulla, Lui è capace di farlo diventare il tutto, di farlo diventare tanto. Ed è quello che appunto vediamo anche nel Vangelo di oggi. E l'altra cosa che mi viene da sottolineare è questa, no? Che Gesù chiede la nostra collaborazione, chiede che noi facciamo qualcosa, che noi diamo quel poco appunto che abbiamo. E poi non solo, quando si distribuiscono i pani e i pesci, non è un atto che fa uno solo, ma è un atto che si fa insieme. Gesù e i discepoli insieme consegnano il pane ed il pesce. Vuol dire che la carità fraterna fatta insieme diventa potente, diventa veramente potente, come noi neanche possiamo immaginarci. Quindi il Signore dà i pani ai discepoli, i discepoli li distribuiscono alla folla. Quel pane che non era niente, che era poco, che sembrava che non potesse bastare, diventa non solo che basta, ma avanza addirittura. Questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere nel confronto della vita, quando teniamo conto della presenza del Signore in questa nostra vita. Ecco che allora non ci scoraggiamo davanti al poco che siamo, o al poco che riusciamo a fare, o a volte al niente. Perché sappiamo che se affidiamo ogni cosa a Lui, Lui è capace di trasformare il nostro niente nel tutto, con la T maiuscola. È capace, come già si legge in altri brani, di dare il centuplo. Ecco, questo mi sembra importante sottolinearlo. L'altra cosa che mi sembra importante sottolineare è che Gesù, prima di compiere il miracolo, come tantissime altre volte, alza gli occhi al cielo, quindi si rivolge al Padre. Gesù non fa mai niente da solo, fa sempre tutto in comunione con il Padre e ci chiede di vivere la nostra vita con la stessa comunione con Lui, lo stesso tipo di comunione ogni volta che facciamo qualcosa, nella nostra vita di tutti i giorni. Ecco, ci invita a rivolgere gli occhi in alto, cioè a guardare a Lui, a guardare il Signore Gesù che ci aiuta ad andare avanti, ci aiuta a compiere cose grandi, ci aiuta a compiere miracoli. Se voi aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso spostasi ed egli si sposterebbe, adesso si sposterebbe. Quindi veramente il Signore attraverso questo Vangelo ci vuol fare capire anche tutto questo.
E riprendiamo il nostro discorso, la nostra riflessione sul brano della moltiplicazione dei pani che oggi viene presentato dalla liturgia della parola. Gesù sfama migliaia di persone e non è attento, non gli interessa se queste persone sono brave, buone, cattive, smaliziate, delinquenti, ladri. Lui sa che si trovano in un luogo deserto, che c'è il rischio che muoiano di fame ritornando alle proprie case. E che cosa succede? Compie il miracolo. Erano tutte meritevoli queste persone? In una folla così enorme ci potevano essere santi e peccatori, innocenti come i bambini, pure corrotti, semplici curiosi, ascoltatori. Gesù non giudica. In questo momento per lui sono tutti uguali. Conta solo la fame. Non si chiede se fossero stati meritevoli di essere sfamati, ma sfama. E molte volte noi, il nostro ragionamento è molto tortuoso e prima di compiere qualsiasi azione benevola ci chiediamo: ma questo qui mi vuole imbrogliare? Effettivamente è in uno stato di bisogno? È chiaro che anche la carità va fatta in un modo intelligente e prudente, però di fatto troviamo che il Signore guarda al bisogno. In quel momento Lui ha di fronte migliaia di persone in una situazione di bisogno e vuole soddisfare questo bisogno. Ciò che conta per Lui è la fame. Ecco, questo spezzare i cinque pani per i 5.000 ci fa capire che quando sembra tutto impossibile, di fronte a un problema irrisolubile, a prima vista irrisolubile, ecco, con l'aiuto di Dio e con la nostra collaborazione possiamo operare miracoli. E che opera il miracolo è la condivisione, la compassione, l'amore. Madre Teresa di Calcutta diceva: amatevi e fidatevi della provvidenza. Non pensate a tutti quelli per cui non potete fare nulla, ma occupatevi di una persona per volta. Gesù ama compiere i suoi miracoli e partire dal poco dei nostri gesti quotidiani, dei nostri cuori convertiti, può ricavare il molto, anzi l'abbondanza, il miracolo della moltiplicazione dei pani, e gli avanzi sono super abbondanti. Quello che è importante è mettere a disposizione quello che possiedi. Cosa puoi offrire oggi per realizzare ancora una volta il miracolo della moltiplicazione dei pani, per venire incontro ai bisogni di fratelli e sorelle che si trovano in uno stato di indigenza? Cosa puoi fare adesso? Ecco, quello che puoi fare adesso, fallo.
Ancora volevo sottolineare che questo brano di Vangelo, che appunto parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è un chiaro segno dell'Eucaristia che poi andranno a vivere i discepoli già con il Signore e poi nelle loro case, come si leggerà successivamente nel libro degli Atti. È un ricordo, è un richiamo a quello che poi sarà dopo, no? Perché nel Vangelo di oggi si legge che il Signore Gesù alzò gli occhi al cielo, come dicevo prima, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli. Questo è un po' quello che succede ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia: benedire, spezzare e distribuire. E ancora, come dicevo prima, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Prima dicevo che può significare questo fatto della carità fatta insieme, ma non solo, della testimonianza fatta insieme, del dono di sé fatto insieme. Il Signore Gesù si dona a noi, a ciascuno di noi, e noi a nostra volta dobbiamo donarci ai fratelli. Il Signore Gesù viene attraverso l'Eucaristia in ciascuno di noi, i ministri della Chiesa ci donano l'Eucaristia, e noi a nostra volta con l'Eucaristia che riceviamo andiamo dai fratelli a portare la pace, a portare la gioia, a portare l'amore, come diceva prima Padre Gianni. Quindi è un riferimento veramente che ci sta proprio bene, no? Quello dell'Eucaristia. È quello che è successo poi nell'ultima cena, quello che ha fatto Gesù nell'ultima cena, e quello che dicevo appunto che facevano poi le prime comunità cristiane, che si ritrovavano nelle case, spezzavano il pane in letizia e semplicità di cuore. Ecco, ci viene chiesto anche oggi di spezzare questo pane nelle nostre chiese, innanzitutto nella celebrazione eucaristica, dove ci viene donato il Signore Gesù crocifisso e risorto, il Signore Gesù che ha dato la sua stessa vita, che ha donato la sua stessa vita e che ha detto: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E quando? Sempre, fino alla fine dei secoli. Quindi a noi il Signore Gesù ha lasciato questo dono immenso, ma un dono che non possiamo tenere per noi stessi, non possiamo tenercelo stretto nel cuore, punto e finito, perché come abbiamo visto in questo Vangelo è un dono che va distribuito. Il Signore Gesù lo diede ai discepoli e ai discepoli alla folla. L'abbiamo già detto prima e lo ripetiamo. Quindi il Signore Gesù che riceviamo in ogni celebrazione eucaristica attraverso l'Eucaristia è lo stesso Signore Gesù che noi dobbiamo ridonare a nostra volta ai fratelli. E fare questo ogni giorno in memoria di Gesù, per quello che Lui ha fatto per noi, quello che continua a fare attraverso l'Eucaristia. Quindi è un miracolo che si rinnova ogni giorno nella Chiesa, un grande miracolo. Noi a volte non ne abbiamo la percezione. È un grande miracolo, è un grande dono che ci viene dato ogni giorno e che noi a nostra volta abbiamo il dovere, sotto un'altra forma, di donare ai nostri fratelli, a quelli che incontriamo quotidianamente nella nostra giornata. E forse è proprio questo quello che dobbiamo tenere di questo Vangelo, no? La grandezza del dono del Signore Gesù, che si è fatto carne per noi, che si fa carne per noi, che viene a noi in ogni istante, la grandezza dell'amore che si moltiplica, dell'amore che diventa, che basta per tutti, che arriva a tutti perché è l'amore che viene da Dio. E quindi è un po' il messaggio che possiamo lasciare oggi a noi e a voi che ci state ascoltando. Con queste parole vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
E Padre Gianni.